Chi ha la Bibbia vuole leggere con me Giovanni capitolo 5. Dopo queste cose, ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'è una cuscina detta in ebraico Betesda che ha 5 portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua. Perché un angelo in determinati momenti scendeva nella piscina e agitava l'acqua. E il primo che vi entrava, dopo che l'acqua era agitata, era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto. C'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo, disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: «Vuoi essere guarito?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata. E mentre io vado, un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». L'uomo fu guarito all'istante, prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Or quel giorno era sabato. Quello che leggo stamattina è il prodotto di dialoghi fatti in settimana che mi hanno portato a riflettere, a ritornare su questi punti. Il Signore chiede a un paralitico di alzarsi, fare una domanda assurda, quasi offensiva. Può un paralitico alzarsi? Non avendo più, diciamo, forza nelle sue gambe, essendo lì ormai da 38 anni completamente autorizzato. Non si sa neanche se avesse avuto più il desiderio di essere normale. Non risponde neanche esattamente: «Sì, voglio essere guarito». Era lì. Il Signore gli chiede di alzarsi. Gli promette in questo modo un intervento tale da poter cambiare l'esistenza. Gli dice anche di prendere il suo lettuccio, dove si è adagiato per tanti anni, e di andare. Non sento molta presenza questa mattina, ve lo dico subito. Non farò forse una grande predicazione. Il Signore poi incontra un altro tale malato. Diciamo che nei Vangeli spesso e volentieri incontriamo situazioni in cui Gesù guarisce, sul piano fisico. Quindi molta parte del Vangelo è dedicata a queste realtà. Molta parte legata anche al liberare da demoni e qualche parte è consacrata a spiegare i principi del regno. Trovo un altro uomo, dice, con la mano secca, quindi una mano, forse poliomielitica diremmo noi oggi. E gli dice: «Stendi la tua mano». E questo tale stese la mano e guarì. Come può uno poliomielitico pensare di poter usare quel braccio? Ma il Signore gli dice: «Stendi la mano». E quello la stessa. Poi incontrò un cieco e gli chiese: «Ma cosa vuoi che ti faccia?» Questo qua gridava: «Signore!» Dice: «Ma cosa vuoi che ti faccia?» Questo qua che recuperi la vista. E da quell'istante recuperò la vista. Poi dice anche, dice: «Se avete fede quanto un granello di senape, direte a questo monte: gettati nel mare, e il monte si getterà nel mare». Sembra che Dio chieda a noi cosa vogliamo. Qui ripete sempre la solita diatriba, c'è il solito conflitto tra quello che tocca fare a me e quello che tocca fare a lui. È chiaro che il paralitico non poteva alzarsi da solo, è ovvio questo. Ma forse il Signore gli ha chiesto la volontà di alzarsi. Dimostrami che vuoi alzarti, rinnovarti, e io farò il resto. Se il monte vuoi che si sposti, tu devi dire al monte che si sposti. Quando gli ebrei arrivarono al Mar Rosso, lo trovarono chiuso. E Mosè dovette indirizzare il bastone verso il mare perché sapesse. Chi l'ha aperto, certo, non è stato il bastone di Mosè. Chi l'ha aperto, è così, è ovvio. Mi sembra che il Signore chieda anche a noi qualche cosa. Che diventiamo coscienti noi della nostra condizione e che alberghiamo nel nostro cuore un desiderio di cambiamento. Gli apostoli, dopo che Cristo era morto in croce, se ne tornarono a pescare, tornarono a occuparsi delle cose terrene. Certo, noi siamo terreni, è evidente. Viviamo qui in questa terra. Ma è anche vero che siamo molto occupati nelle cose terrene, molto occupati. Il Signore vuole che noi alberghiamo nel cuore una visione, un desiderio. E poi presentarlo a Lui. Io personalmente ho il mio desiderio. E prego il Signore che me lo realizzi. Io non voglio stare qui così nella passività perché non lo sopporto. Voglio che il Signore mi utilizzi. Voglio essere utilizzato da Dio. Io mi trovo bene soltanto quando posso comunicare qualcosa a qualcuno, quando posso aiutare delle persone. Quando posso essere strumento che modifica in meglio la vita di qualcuno. Quando posso dare un po' di luce a chi è nelle tenebre. Quando posso dare uno spiraglio di speranza in chi non ce l'ha più. Quindi voglio che il Signore mi utilizzi. Io prego, Signore, mi utilizzi. Io voglio che tu mi guidi. Nell'essere strumento di benedizione. Soprattutto in chi ha smarrito la strada, in chi non ha più speranza, non ha più fiducia, in chi è un po' abbandonato, fuori dal gregge. Occuparmi di queste persone deluse. Il Signore mi chiedesse, San Lamberto, cosa vuoi fare come ministro? Il Signore, questo voglio fare. Cosa vuoi che ti faccia? E se il Signore mi chiedesse oggi cosa vuoi che ti faccia? Voi cosa gli rispondereste? Bisogna sviluppare anche una visione, una volontà. Non mettere il Signore al primo posto. Considerare la sua presenza come essenziale per la nostra vita. Tutto il resto è secondario. E anche noi ci adagiamo sul nostro lettuccio, no? Ci adagiamo sulla nostra realtà, sulle nostre comodità, sulla nostra tradizione, sul nostro modo di essere, su quello che ci aspettiamo dalla vita. Ci adattiamo, ci adagiamo sul lettuccio. Il Signore mi dice, prendi il lettuccio, vai. Dopo 38 anni era un po' complicato cambiare vita. Uno abituato a restare lì, adagiato su un letto, soccorso da tutti, assistito, senza responsabilizzarsi di nulla. Si era forse abituato a quella vita, gli sembrava anche comodo in fondo. Ma Dio dice, prendile tu, ce l'hai. Cioè, decidi di cambiare radicalmente il modo di essere. Esci dalla barca! Se tu sei Cristo, dimmi di venire a te, esci dalla barca! E Pietro uscì dalla barca e si avventurò su quelle onde. Era fede, chiaramente, che l'avrebbe sostenuto il Signore. Uscire dalla barca. E se non esce dalla barca si rimane lì così. Se prendi le tue e cammina, vai, nuova vita, nuova realtà. Questo tale, a quanto pare, si alzò, prese le tucce e se ne andò, poi non sappiamo cosa fece dopo. Però evidentemente in lui c'era questa voglia anche di sperimentare, ritornare in mezzo al, diciamo così, al mondo normale. Ha avuto qualche illusione di tornare a vivere come prima. Dice, chiedete e vi sarà dato. Ma cosa chiedo io al Signore? Cosa gli, a parte chiedere guarigione fisica, un po' di benessere materiale, avere un compagno, una compagna, avere un figlio, il lavoro, cosa posso chiedere al Signore? Stare in pace, avere meno conflitti. Se il collega di lavoro non mi rompe, se il marito cambi, che la moglie cambi, cosa gli posso chiedere al Signore? Cioè, cosa vuoi che ti faccia? Signore, voglio diventare un tuo servo, voglio diventare una persona capace di trasformare il mondo intorno a me. Voglio vivere per la tua opera. Voglio essere strumento per la tua gloria. Voglio cambiare dentro radicalmente. Essere rinnovato per essere portatore di luce, di vita, di verità. Dovrò affrontare difficoltà e pazienza. Ci aiuta poi il Signore a fare questo. Se il Signore si aspetti forse da noi una presa di posizione più vera, più profonda. Che possiamo sviluppare una visione, una volontà. Cosa vogliamo essere, cosa vogliamo diventare? Questo qua dice da tanti anni che arriva davanti a quella piscina, cioè, non c'è nessuno che mi aiuta e non riesco ad arrivare all'acqua, insomma, e quindi non vengo mai guarito. Ormai sono quasi, dice, rassegnato che per me la vita è questa. Ma un giorno arriva Gesù, dice, vuoi essere guarito? Inaspettatamente, perché non c'era, lui ormai era convinto che la sua vita fosse quella. Vuoi essere quello? Se no, come faccio? Non ho le capacità, nessuno mi accompagna, non vedo come. Alzati e cammina. Lui gli ha insegnato come fare. Prendi le tucce d'anima. Apriti a una nuova dimensione, dove i vecchi valori non esistono più, dove ciò che per te è essenziale non esiste più. È troppo difficile chiedere questo, però. Troppo difficile. Disponibile a una vita nuova, diversa, guidata dal Signore. Quello che conta è la disponibilità, la volontà di essere pronti. È chiaro che il tempo lo stabilisce Dio. Io sono pronto a un qualcosa di diverso. E prego il Signore perché mi consenta di farlo. Non si può stare qua così a aspettare che arriva l'angelo, muova le acque e qualcuno mi porti giù. Dico, Signore, voglio essere attivo, voglio essere un tuo servo, voglio essere qualcuno che porta la tua verità, la tua luce. Non posso restare in posizione, fai qualcosa. Sono disponibile. Non mi interessano i disagi, basta che possa agire per la tua causa. Non ho niente da salvare, niente. Non ho niente a cui sono afferrato tenacemente, niente. Non mi interessa niente. Questo è portare il tuo Vangelo, il Vangelo di liberazione, di vittoria. di guarigione. Mi interessa la condizione della gente. Vorrei fare un po' di bene a qualcuno. Il resto non mi interessa. Questo è un aspetto di questo episodio letto. Poi c'è un altro aspetto. L'aspetto del desiderio che deve nascere dentro di noi di essere rinnovati dallo Spirito. Ma il Signore può tutto, vede tutto, sa tutto, può intervenire come, quando vuole, non ha impedimenti. Nessuno può fermarlo. Però, vuole, questo sembra di capirlo, che noi entriamo in sintonia con lui. E quando il Signore dice, Padre, che siano uno, come io e te siamo uno. Cioè che entriamo in sintonia con Lui. Cioè che le cose che Lui ci prospetta, ci propone, ci mostra, siamo noi poi alla fine a volerle. Perché se non le vogliamo, non si può imporre qualcosa a qualcuno. Diventerebbe una forzatura, diventerebbe uno schiavismo. La libertà sta anche nel fatto che sono io a decidere. Io scelgo. Però vuole che entriamo in sintonia con lui. Vuole che anche noi vediamo, percepiamo, capiamo, decidiamo. Per chiedere poi il suo intervento. È chiaro che una persona che ha vissuto magari 20, 30 anni, 40, 50 in un certo modo non può cambiare di colpo. Uno è paralizzato nella sua condizione personale. Però uno può anche desiderare, volere uscire da quella condizione. E quando il Signore ti dice vuoi essere guarito, tu dici sì. Perché hai sviluppato il desiderio, la visione di essere nuovo, diverso, di cambiare sistema. Ma sei pronto a dire sì. Ma se non sei pronto a dire sì, non riuscirai a prendere il tuo lettuccio a camminare, rimarrai lì dove sei. C'è tutto quello che voi chiederete secondo la mia volontà, io lo farò. Cosa vuol dire questo? Che il Signore mi deve ispirare quello che Lui vuole fare nella mia vita. Allora Dio mi dice, guarda che io per te vorrei fare questo. Perché voglio rendere come Gesù in poche parole. Sei tu d'accordo con me? Quando sei d'accordo e me lo chiedi, io lo faccio. Ma finché non sarai d'accordo con me, non farò niente. Allora Dio mi fa vedere cosa vuol fare. Poi mi dice, sei d'accordo? È chiaro che noi vorremmo che lui fosse d'accordo con le mie idee. Signore, io vorrei fare questo. Signore, sei d'accordo con me? Non lo fai, per favore. Invece là, bisogna rivoltare la frittata. Dio dice cosa vuol fare per noi. Poi mi chiede, sei d'accordo? Se io dico no, no. Però quando entro in armonia con Dio, quindi mi rendo conto di quello che mi sta chiedendo, offrendo, e mi trovo d'accordo e lo prego, Dio. Questo è ascoltato. Quindi a cercare il Signore per capire cosa Lui ci vuole offrire per diventare poi uno con lui e chiedere quella cosa che lui ci vuole offrire. E gli garantisce che la farà. Finché non entro in armonia, in sintonia, e non sviluppo una volontà di voler essere quello che il Signore mi propone di essere, non succederà niente. C'è il bisogno di sviluppare una volontà, un desiderare. Quando il Signore dice questo tale, vuoi essere guarito, cosa vuol dire? Gesù c'era la volontà di guarirlo. Dice, ma vuoi essere guarito? Se avesse risposto, no, tutto sommato, guarda, sono ormai 38 anni, sto bene così, cosa vuoi cambiare, ormai la vita è questa, sarebbe stato da un'altra parte. Non gli avrebbe imposto la guarigione. Vabbè, pazienza, dice, andiamo dall'altra parte. Cerchiamone un altro, insomma. Ma questo tale, avendo risposto, anche se indirettamente di sì, ricevette quella guarigione. Perché tentò di alzarsi, evidentemente. Fece la mossa per alzarsi, pur essendo paralitico. E sperimentò il potere del Signore, che fece il resto. Bisogna stare sotto la luce dello Spirito, percepire la sua volontà, entrare in sintonia con Lui, chiedere quello che il Signore è disponibile a darci, per poi riceverlo. A volte noi diciamo, ma dovrebbe sapere lui ciò di cui ho bisogno io. Lo diciamo anche a chi ci sta intorno, marito, moglie, figli, genitori. Ma dovrebbe sapere le cose che piacciono a me, dovrebbe anche farle. A volte ci aspettiamo questo, senza parlare, senza dire niente. Ma noi non sappiamo quello che Dio desidera per noi. A noi deve interessare sapere quello che a Dio interessa di fare in noi, perché il resto non lo fa, tanto è inutile cercarlo. Bisogna capire. Però, Signore, cosa vuoi fare tu nella mia vita? Cosa mi prospetti? Stare sotto la sua luce. Percepire cosa Dio ha in mente di fare. Per comprenderlo, accettarlo e poi chiedere. È ovvio che il Signore sa ciò di cui abbiamo bisogno, lo sa meglio di noi. E quando vide davanti a sé quel cieco e gli chiese, ma cosa vuoi mai che ti faccia un cieco? Cosa mai poteva volere? Cosa gli risponde? Che recuperi la vita. Cosa gli poteva dire? Ma voleva sentirselo dire da lui. Voleva sentire la partecipazione di questa persona. Voleva sentire che aveva la volontà per poter entrare in questa nuova via. Il Signore fece il resto. Fece il miracolo. Ora vogliamo i doni del Signore, vogliamo il suo intervento. E che se vogliamo il suo intervento, poi dobbiamo agire di conseguenza. Perché uno che è paralitico e poi si alza e cammina, non può più sperare che gli altri vengano a soccorrere. Uno che è cieco non può più sperare, recuperata la vista, che gli altri lo accompagnino ovunque. Deve intraprendere una nuova forma di esistenza. Deve mentalizzarsi che la sua vita cambia. Sono nuove regole. Uscire dallo schema. Essere pronti a qualsiasi cosa. A me in fondo è sempre piaciuto vivere senza regole. O senza schemi, senza routine. Tutto sommato forse per me è più facile. Poi può chiederlo a noi come chiesa, ma cosa volete che vi faccia? Perché forse, dico forse, perché, Signore, è anche pronta magari a darci qualcosa, ma siamo noi pronti poi a usare quello che ci dà per la sua gloria? O tenderemo a vivere ancora come prima, con tutti i regali che abbiamo? E se il Signore interviene, ci rivoluziona la vita. Per questo dice, prendi le tucce e cammina. Non adagiarti più sulle tue realtà quotidiane a cui sei abituato. Perché ti voglio rivoluzionare la vita. Utilizzarti in maniera diversa, darti valori nuovi, visione nuova, un concetto nuovo dell'esistenza. Avere delle priorità nuove. Ma magari io, diciamo, apparentemente non cambio nulla nella forma esteriore, ma dentro ho delle priorità diverse, ho dei valori di importanza nuovi. Mi interessano di più certe cose che non altre. Mi oriento verso questa realtà nuova che mi ispira lo spirito. E quello che era prima normale e schematico, non lo è più. Sono pronto a abbandonarlo. Cosa vuoi che ti faccia? Per fare che cosa? Per stare sul tuo lettuccio? Ma è inutile cominciare. Io penso, è chiaro che il pensiero umano, perché in fondo noi vogliamo qualche cosa di diverso. Non è che siamo tutti qua addormentati. Vogliamo scoprire qual è il punto di incontro con Dio. Da una parte non possiamo accettare che il Signore ci lasci così, solo con delle promesse e basta. E non possiamo credere che il Signore non si interessi alle persone di questo mondo, ma non vediamo il risultato. Allora dico, non vorrà forse il Signore? E siamo disposti a cambiare qualcosa di più nella nostra vita, a uscire dallo schema umano che ci blocca, ci schiavizza, ci tiene sulla terra, ci impedisce di vedere una realtà soprannaturale, di vivere con principi nuovi, diversi, priorità diverse, pronti anche a lottare, a soffrire, a battagliare, ad accettare situazioni anche scomode. In fondo per il paralitico era più comodo stare lì dove era. Era più comodo. Ormai c'era chi si occupava di lui. Abbiamo tutti il nostro schema, la vita nostra è già tutta regolata, no? Le nostre sicurezze. E il nostro lettuccio su cui ci adagiamo. Il Signore sì, sei grande e meraviglioso, però le mie sicurezze, no, quelle me le devo tenere perché sono importanti per la mia vita. Ma questo è un po' incompatibile con lui. Crea qualche ostacolo. Crea la difficoltà a vedere uno sviluppo dell'opera. Penso io. Quindi vuole che anche noi sviluppiamo una visione, un desiderio. Signore, io voglio intanto cambiare dentro per essere utile fuori. Non posso essere utile intorno a me se non sono cambiato dentro, è impossibile. Voglio essere strumento che manifesti al mondo la tua realtà, ma devo cambiare dentro. Cosa vuoi che ti faccia? Signore, io voglio che tu mi faccia questo, questo, questo e questo. Preciso. Perché ho visto, ho capito. Sono stanco di essere schiavo del demonio. Signore, sicuramente agisce. Sicuro. Non ho dubbi su questo. Ma se non vedo, non capisco, non ascolto, non decido. Il Signore c'è, ma è come se non ci fosse. quando dice la tua fede ti ha salvato. Quando la donna dal flusso di sangue tocca Gesù, viene guarita all'istante. Poi Gesù gli dice la tua fede ti ha salvato. Cosa vuol dire la frase che Gesù gli ha detto? Vuol dire che era convinta dentro che il Signore era capace da risolvere un suo flagello interiore. Vuol dire che aveva riconosciuto un suo problema reale, fisico, un'emorragia che la teneva praticamente in una forte debolezza, incapace di fare qualsiasi cosa. Vedeva il problema, lo percepiva. E ha messo tutta la sua fiducia in questo Signore, come se fosse in grado di risolvere quel problema, da cui voleva essere assolutamente libera. Se noi cerchiamo il Signore, se noi lo cerchiamo, Lui mi fa capire in cosa io sono schiavo. Perché la luce non può mentire. La luce, per via naturale, ci fa vedere le cose. Dove c'è luce ci vede. Dove c'è buio che non vede. Ora, se vai sotto il riflettore di Dio, ti fa vedere sicuramente. Poi devi decidere tu di voler uscire da quella condizione. Se tu non decidi. Vedere per decidere. Se tu non decidi, puoi pregare 3 miliardi di anni e non succede niente. Quello che conta è la volontà, Signore. Che io recuperi la vista, perché ci tengo tremendamente a vedere, per la miseria. Perché sono stanco di essere cieco. Che è un handicap pazzesco non vederci. Se poi un handicap te lo vuoi tenere, chi te lo toglie? Te lo toglie nessuno. Ma neanche lì, in fondo rispetta la tua libertà, in un certo senso. Dobbiamo stare sotto la luce del Signore, cercarlo, farci illuminare, vedere, chiedere. E Dio opera sicuro. Guariti dentro per essere utili fuori. Per essere portatore del potere dello Spirito, della luce del Signore, della giustizia di Dio, della guarigione che la sua parola porta. Ma se io vivo adagiato sul mio lettuccio, le mie comodità, il mio schema, le mie tradizioni, le mie sicurezze, è difficile diventare strumenti del Signore, è difficile. Stare davanti al Signore, perché Dio mi illumini, mi dia anche il desiderio di poter essere non so che cosa, per volerlo poi. Signore, voglio essere quello che tu mi stai mostrando in questo momento. Se la volontà non si sviluppa, se tu non sai quello che vuoi, per tante ragioni, mille ragioni, io capisco tutto. Se non sai quello che vuoi, Dio non fa niente per te, non farà niente. Sarà inutile. Una presenza inutile. E oltre che essere inutile, è anche ingombrante, perché il Signore, in certo qual senso, ti dice, ah, fino a secondo me. Mette anche dei limiti. Vieni a sapere quello che si vuole. Vuoi essere sano? Ma non so. E dopo, se non lo sai tu, non lo sa nessuno. Puoi essere sano? Forse? O sì o no? Ma non mi so decidere. E il Signore va da un'altra parte, il Signore passa oltre. Tu rimani lì come un allocco. Ora c'è lo Spirito Santo che fa delle cose meravigliose, quello sì, quando, non so, il Signore vide Matteo, insomma, seduto al tavolo della gabella, insomma, gli dice, vieni, seguimi. Se avesse atteso 5 minuti, avrebbe perso il treno, avrebbe perso la coincidenza con Cristo, sarebbe rimasto lì seduto sul tavolo, a fare quello che faceva sempre. Il Signore certo è sceso con potenza, ma quello ha deciso all'istante per forza. Non poteva aspettare 5 minuti. E quando uno gli dice, Signore, aspetta che adesso devo andare a seppellire mio padre, Gesù risponde in un modo un pochino per noi incomprensibile, ma lascia che i morti seppelliscano i morti, tu seguimi. Lascia che i morti seppelliscano i morti, tu seguimi. Ma come, non posso neanche andare a seppellire mio padre? Un atto di pietà verso una persona a cui ho voluto molto bene. Non posso neanche fare questo. Chissà cosa voleva dire il Signore. Che c'è una priorità inderogabile, che è la presenza del Signore nelle nostre vite. Tutto il resto è secondario. Sì, può essere importante per la società, ma non per Dio. Sono cose terrene, temporali, che durano un tempo limitato e basta. Dice, non dare importanza a queste cose. Esci dallo schema, sii pronto a seguire la volontà del Signore. Lasciati guidare. Quando Dio dice, perché il Vangelo è spietato a volte, ma dice delle verità con cui potremmo non essere d'accordo, però sono delle verità. Quando dice chi ama padre, madre, moglie, marito, figlio più di me non può essere mio discepolo, è una verità questa. Ma come si fa, Signore? Ma cosa chiedi? Ma è impossibile una cosa del genere? Dice, vuoi essere mio discepolo? Vuoi una chiesa vincente? Queste sono le regole. Ti piacciono? No! Allora basta, chiudi, passo altrove. Tocca a me decidere cosa voglio fare. Chi metto come priorità? Tocca a me deciderlo e nessun altro può farlo a posto mio. La Vangelo è anche duro. A volte incomprensibile. Sembra quasi spietato. Ma dice, o con me o contro di me. O con me o contro di me. Così parla Gesù Cristo. O con me o contro di me. Vogliamo stare con te, Signore, ma alle nostre condizioni. Anch'io glielo dico, intendiamoci, mica sono diverso da voi. Ma questo è un discorso inutile, che non serve assolutamente a niente. Dio dice, o alle mie condizioni, Dio dice, o alle mie condizioni, o niente. Vedi tu, o con me o contro di me, cosa vuoi fare? Con me o contro di me? Signore, contro di te, chi lo direbbe? Noi siamo lì a mezza via. Vogliamo stare con te, Signore, ma vorremmo anche alle nostre condizioni, non alle tue. Siamo lì, un po' tiepido, no? Dice, né caldo né freddo, sono un po' tiepido, no? Siamo lì, ma è normale essere così, intendiamoci. Infatti dice, o con me o con me. Vedi tu chi vuoi diventare. Alzati, prendi le tucce e cammina. Ma Signore, 38 anni che sono qui, una vita, insomma, ho tutte le mie realtà, le mie abitudini, il mio sistema, insomma, come faccio poi a affrontare una realtà che non conosco, la mia età, insomma. Vorrei stare sulle tucce, quindi ovvio, alzarsi su.
Ma se vuoi cambiare modo di esistenza, vuoi sentirti guarito, libero, devi uscire dalle tucce. Non hai alternative. Vedi tu cosa vuoi fare.
Ma però... Non c'è però che prendi.
Cosa vuoi che ti faccia? Quando il Signore parlò a Paolo,
Paolo di Tarso,
lo fece cadere da cavallo, gli disse: io ti ho chiamato
per un compito ben preciso.
Perché tu, parlando alle persone, portando la luce della verità, aiuti la gente a convertirsi dal potere di Satana al potere di Dio. Dio ci sta dicendo: o ti lasci guidare dallo Spirito Santo o ti guida Satana, e non c'è alternativa. Chi direbbe: eh vabbè, anche se Satana mi guida, cosa vuoi che sia? Chi direbbe così? Ma nessuno, perché sappiamo che non è molto cortese, dolce, amabile che si convertano dal potere di Satana al potere di Dio. Quindi bisogna valutare bene quali sono tutte le nostre aree ancora sotto il dominio di Satana, per lasciarci guidare da Dio. O mi governa l'uno o mi governa l'altro, che non c'è la via di mezzo. Se non lascio o permetto a Dio di dirigermi la vita, me la dirige un altro. E il Signore me lo dice apertamente, ma io non ci credo. Ah, ma è vero. Quale demonio poi? Sono schiavo di nessuno io. Dio mi dice: guarda, che se o sei schiavo mio o sei schiavo del demonio, vedi tu?
Di quale schiavitù vuoi vivere?
O schiavo della giustizia, o schiavo del peccato. O l'uno o l'altro. Dio dice: guardate, è così. Non illudiamoci che sia diversa la questione. Tutti diremo: beh, è meglio farsi governare da Dio che non dal demonio, però alle nostre condizioni. Dio dice: no, non è possibile così. Perché le tue condizioni sono di ispirazione maligna, che io non posso accettare. Perché la tua natura è di origine maligna. E Dio vuole cambiarci, trasformarci, liberarci dal potere di Satana per portarci sotto il potere dello Spirito, sperimentando quindi libertà noi e concederla anche a chi ci sta vicino. Ma se non si entra in quella realtà, rimaniamo lì a mezza via, non vediamo neanche più tanto, insomma, il Signore che sì, è con noi perché non ci rifiuta. Stiamo incamminandoci sul binario dello spegnimento progressivo. Invece bisognerebbe vedere che stiamo incamminandoci su un binario di un risveglio progressivo, un risveglio nostro intanto interiore. Noi prendiamo posizione. Abbiamo sperimentato momenti, diciamo, felici, di buona presenza dello Spirito, e momenti, diciamo, infelici, di assenza quasi del Signore. Ci tocca a noi, in cuor nostro, sapere da che parte vogliamo stare. E se entriamo nella passività, finiamo per lo spegnerci in maniera quasi assoluta e irrevocabile. Io non voglio spegnermi, assolutamente. Dico: Signore, io voglio essere attivo. Aprimi porte, perché io voglio portare il tuo Vangelo a chi ne ha bisogno. Voglio essere strumento di benedizione. Non mi interessa nessuna comodità e nessuna sicurezza di questo mondo, non mi interessa. Non mi interessa. interessa però neanche la passività e la noia e l'insoddisfazione, ma non mi interessa neanche questo. Ma sei favorevole a prendere quel lettuccio che ti procura queste cose, andartene, entrare in un cammino nuovo, o preferisci restare lì? Nessuno mi aiuta qua, nessuno mi porta giù, insomma, anche poveraccio vorrei, però non riesco, non lo faccio qua. Se vuoi, sviluppi la volontà di uscire da quella condizione, io sono disponibile a aiutarti. Totale, infatti, si alzò e se ne andò. Essere disponibili, pronti. Io non accetto di vivere così. Basta, io finisco con le portate. Signore, io qui, così, non ci voglio più fare. Io voglio lavorare per la tua causa. Portami dove vuoi. Voglio essere utile. Io non sono più un bambino. Ma non sono spaventato dall'insicurezza che forse dovrò affrontare. Francamente non ci penso, non mi entra neanche dentro. Chiaro che non siamo dei bambini emotivi, no? Sono capaci anche di valutare uno più uno, uguale due, insomma. Quindi non penso che Dio ci mandi allo sbaraglio, neanche questo è vero. Però c'è la disponibilità a uscire da uno schema di sicurezze che ci siamo inventati e creati noi, umani, per essere più disponibili all'opera dello Spirito, alla volontà del Signore, a fare cose che Dio ha preparato forse per noi. E Pietro, insomma, uscì dalla barca perché voleva sperimentare questa novità di vita. Si mise a camminare sulle acque, una cosa impensabile. Però quando ritornò umano e incominciò a guardarsi, dice, ma cosa sto facendo? Rischio di perdere la vita, rischio di perdere le mie sicurezze, quindi incominciò a sprofondare. Non era più tenuto su dalla grazia di Dio. Perché tornò a essere umano, umanamente, ma che sto facendo? Dice, sono pazzo, sono impazzito, rischio di perderci la vita, insomma. E boom, giù. L'umanità si affonda, si allontana dal Signore, ci impedisce di fare cose per Dio. Il nostro schema, la nostra sicurezza, quello che volete voi. Pronti a entrare in un mondo nuovo, affrontare la vita. Che sarà, sarà. Non, diciamo così, allo sbaraglio, non in questo senso. Ma non avere delle certezze assolute. Appoggiarci a delle sicurezze quotidiane, essere pronti a un salto nel vuoto in un certo senso, perché il Signore possa guidarci, insegnarci. Questo come Chiesa, a livello di realtà interiore. Il Signore dice, vuoi essere guarito? Non devi dire, ma, non lo so, devi dire, ho visto il mio problema, voglio uscirne fuori. Signore, ti prego, inferiore. Devi sviluppare una volontà, una decisione. Se no, il Signore passerà da un'altra parte. Andrà oltre. Ti lascerà lì, nella tua realtà personale. E questo sarebbe un grave problema per noi. Una piccola, una tragedia, diciamo, una certa. Perché se il Signore non opera in noi, rimaniamo legati alle nostre realtà carnali, umane, dominati dal demonio. E la realtà è questa. Per liberarci dal potere di Satana e portarci sotto il potere di Dio. O ti fai governare da Dio, o ti governa il demonio. Non ci sono alternative, pensaci bene. È il demonio che ti chiederà sempre il conto prima o poi. Se non sarà oggi, sarà domani. Quindi sviluppare questa decisione, questa volontà, questa visione, affinché Dio possa intervenire. Perché noi possiamo rispondere alla sua domanda, cosa vuoi che ti faccia? E noi pronti a reagire. Signore, io voglio questo, questo, questo. Però stando sotto la sua luce per capire quello che Dio ha in mente per noi. Perché lui sarà pronto a fare quello che lui ha stabilito per noi, non altre cose. Quindi vedo, ricevo. Mi sintonizzo con lui. Entro in armonia con lui, chiedo. E siamo sicuri che Dio risponderà. Anche noi siamo come dei paralitici, siamo come persone con la mano secca, siamo come dei ciechi e il Signore ci chiede cosa vuoi che ti faccia. Siamo Signore che possa camminare, Signore che possa ancora maneggiare, toccare, che possa vedere.